Andiamo nel libro di Malachia, nel capitolo 1, e lo leggiamo.
Pagina
944. Volontario.
Oracolo, parola del Signore, rivolta a Israele per mezzo di Malachia. Io vi ho amati, dice il Signore, e voi dite, in che modo ci hai amati? Esaù non era forse fratello di Giacobbe, dice il Signore, eppure io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Ho fatto dei suoi monti una desolazione e ho dato la sua eredità agli sciacalli del deserto. Se Edom dice, noi siamo stati annientati, ma torneremo e ricostruiremo i luoghi ridotti in rovine. Così parla il Signore degli eserciti. Essi costruiranno, ma io distruggerò. Saranno chiamati territori dell'impietà, popolo contro il quale il Signore è sdegnato per sempre. I vostri occhi lo vedranno e voi direte, il Signore è grande ancora, anche oltre i confini di Israele. Un figlio onora suo padre e un servo il suo padrone. Se dunque io sono padre, dov'è l'onore che mi è dovuto? Se sono padrone, dov'è il timore che mi è dovuto? Il Signore degli eserciti parla a voi, o sacerdoti, che disprezzate il mio nome. Ma voi dite, in che modo abbiamo disprezzato il tuo nome? Voi offrite sul mio altare cibo contaminato, ma dite, in che modo ti abbiamo contaminato? L'avete fatto dicendo, la tavola del Signore è spregevole. Quando offrite un sacrificio, una bestia cieca, non è forse male? Quando offrite una zoppa malata, non è forse male? Presentala dunque al tuo governatore. Te ne sarai egli grato? Ti accoglierà forse con favore? Dice il Signore degli eserciti. Ora implorate pure il favore di Dio perché egli abbia pietà di noi. È con le vostre mani che avete fatto questo. Egli dovrebbe avere riguardo alla persona di qualcuno di voi? Dice il Signore degli eserciti. Ci fosse almeno qualcuno di voi che chiudesse le porte, così non accendereste invano il fuoco sul mio altare. Io non prendo alcun piacere in voi, dice il Signore degli eserciti, e non gradisco l'offerta delle vostre mani. Ma dall'Oriente all'Occidente il mio nome è grande fra le nazioni. In ogni luogo si brucia incenso al mio nome e si fanno offerte pure, perché grande è il mio nome fra le nazioni, dice il Signore degli eserciti. Voi però lo profanate quando dite, la tavola del Signore è contaminata, e ciò che dà come cibo è spregevole. Voi dite anche, ah, che fatica! E mi trattate con disprezzo, dice il Signore degli eserciti. Offrite animali rubati, zoppi o malati, e queste sono le offerte che fate. Dovrei io gradirle dalle vostre mani, dice il Signore. Maledetto il disonesto che ha nel suo greggio un maschio e offre in sacrificio al Signore una bestia difettosa, poiché io sono un re grande, dice il Signore degli eserciti, e il mio nome è tremendo fra le nazioni.
Cioè, non è poco, se... cioè, ovviamente bisognerebbe conoscere un po' la storia dove questo fatto naturalmente è calato nel popolo di Israele, ma quando si leggono queste cose si pensa sempre che al fatto che questi abbiano fatto il male, che hanno donato la pecora zoppa, rubata, e poi comunque alla fine il Signore, vabbè, è buono, perdona tutti. Ci sono dei rimproveri molto, molto pesanti, dire rimprovero è poco da parte del Signore. Quando dice, ma se vuoi sta pecora, se tu vai dal tuo governatore e gli porti una pecora zoppa o malata, come quando noi morivano le galline che stavano per andare, le vedevi che non stavano bene, tu l'ammazzavi ma si vede, e la portavi al sindaco o al prete dell'epoca, si fa, no? Che cosa ti può dire? E però dice, voi non basta che lo fate con i vostri principi, ma addirittura vi permettete di farlo col Signore. Quindi qui stiamo parlando di persone, non da meno e non di meno al versetto che abbiamo visto all'inizio, quando dice io vi ho amati, dice il Signore, no? E voi dite in che modo ci hai amati? Esaù non era forse fratello di Giacobbe, dice il Signore. Dice, c'erano due fratelli, però eppure io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Allora, l'uno sappiamo perché, perché era profano, e l'altro l'ha amato perché Giacobbe lui come persona era fedele al Signore. Queste persone qui si sono comportate all'epoca molto paganamente. Noi non facciamo niente di tanto diverso, speriamo di no. Io dico sempre speriamo di no, perché ora non abbiamo più giustificazioni, no? La sorella diceva prima nella sua lettura, la preghiera, bada ai tuoi passi, a proferir parola davanti al Signore, perché la nostra abitudine, cari fratelli e sorelle, è sempre quella di non renderci conto davanti a chi ci troviamo. Non ci rendiamo conto di quella che è la nostra fede e soprattutto non ci rendiamo conto della santità di Dio. Allora io vado al capitolo 9 di Ebrei, pagina 1199, che è un capitolo tra i più famosi del Nuovo Testamento perché ci ha capito qualcosa. E vi leggo io un paio di... Ecco. Lettera agli Ebrei 1199, la pagina 9. Vi ho dato la pagina, ma avete capito che volete. Allora, io adesso sto leggendo il versetto 6 e 7 per il momento. Allora, i sacerdoti entrano bensì continuamente nel primo tabernacolo per compiervi gli atti del culto. Il primo tabernacolo era il tempio, che abbiamo visto, con cui gli ebrei facevano tutta questa serie di riti interessanti, molto interessanti, perché non pensiamo che sia una cosa da poco, perché poi lo dice più avanti. Ma nel secondo non entra che il sommo sacerdote, una volta sola all'anno, non senza sangue, che egli offre per se stesso e per i peccati del popolo. Cioè, ecco perché dobbiamo sempre considerare quella che è la realtà e che è stata e che adesso in questo momento non lo possono fare perché non c'è il tempio. Quindi, per fare che cosa? Per offrire, cioè, ma perché in continuazione devono fare queste cose? E poi lo stesso sommo sacerdote si doveva cospargere di sangue, lui e non solo, addirittura gli arredi del culto, eccetera. Vado al versetto 9. Dice: infatti, quando tutti i comandamenti furono secondo la legge proclamati da Mosè a tutto il popolo, egli prese il sangue dei vitelli e dei capri con acqua, lana scarlatta e isopo, o isopo, asperse il libro stesso e tutto il popolo. Cioè, noi viviamo con yogurt, banane, patatine, va tutto bene. E disse: questo è il sangue del patto che Dio ha ordinato per voi. Ha spese di sangue anche il tabernacolo e tutti gli arredi del culto. Secondo la legge, quasi ogni cosa è purificata col sangue. E senza spargimento di sangue non c'è remissione, non c'è perdono. Era dunque necessario che i simboli, ecco, delle realtà celesti, questi sono, ecco cosa ci sta dicendo, che sono dei simboli, non era una cosa come facevamo noi, no? Ci hanno insegnato quando eravamo bambini che si faceva il rito, si portavano in giro le statue, si facevano queste cose. Ma qua ci sta dicendo che queste cose, queste realtà del Tempio di Gerusalemme erano i simboli delle realtà celesti. che questi simboli fossero purificati con questi mezzi, che erano simboli di realtà celesti. Ma le cose celesti stesse dovevano essere purificate con sacrifici più eccellenti di questo, perché non era sufficiente. Infatti Cristo non è entrato in un luogo santissimo fatto da mano d'uomo, figura dal velo, ma nel cielo stesso per comparire ora alla presenza di Dio per noi, non per offrire se stesso più volte come fa il sommo sacerdote, che entra ogni anno nel luogo santissimo con sangue non suo. In questo caso gli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla creazione del mondo. Adesso io mi fermo qua e chi vuole poi se lo rilegge, perché è un, ma sicuramente l'avete letto, è un patto molto, è una lettura molto molto importante. Ma questo perché ci conduca alla consapevolezza della santità di Dio. Cose che, inutile che andiamo ripetendo, purtroppo non si fanno, non manca questa consapevolezza, e questo è un gravissimo difetto da parte, no, a parte il mondo, questo lo sappiamo già. Sono delle bestie e così continuano. Ma voglio dire, i credenti, non pensiamo, questi credenti, se non prendono coscienza di questo fatto, diventa una cosa veramente pericolosissima per la propria fede. Allora, leggo ancora, sono due versetti, ve li leggo io, in 1 Cronache 6, che ha sempre a che fare con questo, versetti 48 e 49. Qui sta parlando dei Leviti e di tutto ciò che aveva che erano stati organizzati. C'erano i cantori, c'era tutto quello che volete, i figli di Levi. A un certo punto dice: i loro fratelli Leviti erano incaricati di tutto il servizio del tabernacolo della casa di Dio. Ma Aronne e i suoi figli offrivano i sacrifici sull'altare degli olocausti e l'incenso sull'altare dei profumi, compiendo tutto il servizio nel luogo santissimo e facendo l'espiazione per Israele. Era una cosa continua, secondo tutto quello che Mosè, servo di Dio, aveva ordinato. Questa era una cosa continua, cioè che avevano fatto... Io non so quanti animali sono stati offerti... E abbiamo visto che purtroppo era fatto solo in previsione, ed era per educare il popolo alla santità, per portarlo con i piedi sulla terra. Allora, vedete, la complessità della nostra natura è talmente grande, noi siamo talmente, è talmente grande e meravigliosa, che anziché scoprire una minima parte di essa, ci nascondiamo sotto un inganno, sotto un'illusione, quella di non voler vedere la meravigliosa maestà dell'autore, perché questa è la verità. Sì, è tutto bello, bellissimo, meraviglioso, Dio ha fatto il mondo in modo meraviglioso, l'uomo in modo meraviglioso, però la verità qual è? E questo è un problema, su questo dobbiamo meditare, è che ci fermiamo un attimino prima, abbiamo paura di andare oltre. Ci fermiamo un attimino prima. Capisco che non avremo tutto il tempo necessario e che non basterebbero miliardi delle nostre vite per poter capire quello che Dio ha fatto nella creazione. Poi c'è anche tutto, questo lo capisco. Ma non per questo dobbiamo rinunciare. Ma non per questo dobbiamo rinunciare a imparare a conoscerlo anche con le piccole cose. Ma per conoscere anche le piccole cose dobbiamo entrare per conoscerlo. Perché se non entriamo, noi vediamo solo da fuori, ma non riusciamo assolutamente a percepire neanche la presenza di Dio. Perché come facciamo a percepire la presenza di Dio nella nostra vita? Ma come? Eppure, se solo cominciassimo ad analizzare qualcuna di queste cose, ci rivelerebbero il Signore. Pensiamo alle ossa, il sangue, l'acqua, l'aria, le rocce, tutti i materiali conosciuti. Perché per noi, vedete, la maledizione dell'uomo cade sulle cose, come diceva questo che scrive, sullo spazio, sulle cose, sulla materia. L'uomo è rapito dalla materia, da quello che vede, dalla forma e dalla sostanza, e poi si muove solo con i sensi bestiali e riduce anche la sua fede a questi sensi bestiali. Capite com'è la questione? Finché si è schiavi di questi sensi bestiali, è un vero problema. Cioè, ce ne vanno di pecore, di cose. Il sangue del Signore Gesù Cristo, che è eccelso per eccellenza, dice: badate che voi siete stati comprati a caro prezzo. Cioè, questo caro prezzo, cioè voglio dire, un conto se io compro una cosa così giusto per uno, per prendere in giro, mi ricordo sempre il racconto di quella persona che abitava, lavorava in Africa e poi mi ricordo, me lo raccontava Renata, che quando veniva qua comprava le cravate a pochi soldi, non so, 1.000 lire, quello che era, non dico 1.000 lire, ma poco, proprio poco, per portarlo ai suoi servitori, chiamali come vuoi, che aveva lì in Africa, no? No, qui c'è scritto che il Signore ci ha comprati a caro prezzo. Se noi non vogliamo ricordare questo, non vogliamo ricordarlo perché ci crea un problema. Perché questo ci crea un problema. Sapete quelle persone che davanti alla verità stanno mute? Perché c'è un'ipocrisia di fondo all'interno del proprio animo, della propria vita. La verità che preferiamo nel nostro cuore, purtroppo, non dà gloria a Dio, perché è quella che preferiamo noi, e quella verità lì non dà gloria a Dio, perché l'inizio del contatto con Lui potrebbe metterci in forte imbarazzo. Capite com'è la questione? Cioè, tu quando tocchi, l'angelo ha toccato l'anca a Giacobbe. E così dovremmo essere toccati noi. Verificate se gli spiriti sono da Dio. No, va a guardare, guardiamo sto mobile, sì, ma sto mobile come è fatto? Come è costruito? Chi l'ha costruito? Chi l'ha progettato? Sì, bravo, però mi fermo lì, ma poi non ho più altra conoscenza, mi fermo lì. Allora, basta solo questo pensiero per metterci in forte imbarazzo. E non solo, infatti, ricordatevi bene che qui c'è scritto una cosa, sempre in Malachia sono, eh? E giro pagina al capitolo 3, ma ve lo leggo io e poi lo potete vedere. L'uomo può forse derubare Dio? Eppure voi mi derubate. Ma voi dite in che cosa ti abbiamo derubato? Nelle decime e nelle offerte. Voi siete colpiti da maledizione perché mi derubate, voi, tutta quanta la nazione. Oh, ma sta parlando di Israele. Noi non siamo così, noi non derubiamo il Signore. E invece voi mi derubate, dice il Signore. E che com'è possibile derubare Dio? Fratelli e sorelle, parliamo in italiano. Voi mangiate? Bevete, vivete a sbaffo, cioè io compreso, a sbaffo. Sapete che significa sbaffo? Ma noi lavoriamo, ma lascia perdere, ma vai a sederti da qualche parte, fai silenzio che è meglio. Quindi voi mangiate, bevete, vivete a sbaffo, pensando che tutto quello che ci circonda sia un atto dovuto da parte del Signore. Cioè, noi siamo qua. E questo è nostro, e questa è la nostra vita. Noi siamo aggrappati a questa cosa, ma questo ci tiene lontano dal Signore un atteggiamento del genere. Tutto, noi siamo convinti che tutto sia un nostro sacrosanto diritto. Io sono qua, quindi Dio mi deve. Io sono qua, e quindi Dio mi deve. L'uomo nel suo cuore ha detto Dio non c'è. E non pensiamo a quelli che sono qua del mondo, che sono fuori. Guardate, ci sono molti. Il Signore non si. Io sono un poveraccio e chiunque può beffarsi di me. Ma di Dio nessuno si può beffare. Nessuno. L'uomo ha detto nel suo cuore non c'è Dio. E anche quelli che si dicono credenti non osano scoprire il velo per non vedere la realtà della gloria di Dio, perché questa ci crea, ci mette in imbarazzo. Dobbiamo diventare diversi, dobbiamo cambiare. E questo ci mette in... Allora sappiamo che c'è quella verità. E siamo a qualche culto fa, in qualche modo, quando dice non aprire quella porta, no? E questi credenti non osano scoprire il vero per non vedere la realtà della gloria di Dio. È tanto facile dargli gloria con la bocca, sapete, è facile parlare. Prima o poi il Signore coglierà queste persone di sorpresa. Questo significa però che senza l'ingresso, se io non entro nel santuario, non comincio a scoprire la realtà del Signore, dalle piccole cose, ho detto, perché non potrei scoprirla, dove ci andrebbe l'eternità? Questo significa però che senza l'ingresso nel luogo santissimo tu rimani un profano come Esaù e non puoi essere santificato. Capite dov'è il problema? Se noi non facciamo un passo avanti in questo senso e non la smettiamo di sentirci giusti solo perché ci troviamo qua e sentirci giusti soltanto perché facciamo questo o quell'altro e poi diciamo gloria a te Signore come si fa in tanti posti. Sì, certo. Ma la gloria non la si dà con la bocca al Signore. La gloria la si dà col proprio spirito, con l'essenza. Vagliare la soglia del tempio significa anche morire alla presenza di Dio. C'è anche questo rischio, no? Infatti, vi ricordate quel signore che aveva toccato l'arca che stava cadendo? Perché pensava di tenere, no, perché stava cadendo, perché i buoi la muovevano da una parte all'altra ed è morto all'improvviso perché ha osato toccare, proteggere Dio, puoi tenere le statue che stanno cadendo, che fanno a pezzi, i nostri eroi che le portano in giro per tutta l'Italia, a milioni, ma perché c'è il rischio che tu muori nella presenza dell'Altissimo? Perché non ti sei santificato, è solo per questo motivo. Ma se non valichi quella soglia comunque, non potrai santificarti. E cosa significa santificarsi? Perché si parla di santuario? Anche nella Bibbia, il santuario è il tempio. Il santuario è il posto dove ti santifichi, dove dovresti santificarti, no? Renderti. Ora, noi sappiamo che è lo Spirito Santo che ci santifica, no? Perché abbiamo visto, è venuto Cristo, no? Vane sono le parole dei predicatori, cari fratelli, o dei pastori, o del sottoscritto, di chiunque. Esse cadranno davanti al muro, esse scusate, cadono, cadranno davanti al muro dell'ipocrisia. Cioè, voglio dire, puoi avere tutte le parole più belle del mondo che il Signore ti dà, con tutta l'efficacia di questo mondo, ma queste cadranno una dopo l'altra davanti a un muro di gomma perché diventa impenetrabile l'animo di queste persone, perché non sono interessate alla santità. Come questi signori che abbiamo visto qui in Malachia, che addirittura si permettevano, dice, ma io non ho portato pecore zoppe al Signore, non le rubate per portarle a Lui. E invece sì. Non stiamo a discutere se abbiamo prese davvero le pecore, fisicamente, io parlo di tante altre pecore. Poiché tu speri che sia sufficiente contemplare le opere di Dio per dirgli bravo, bravo, quando sei bravo, Signore, cantare la canzoncina, gloria a te, e poi non mutare di fronte alla sua gloria, non prendere coscienza della gloria di Dio. Questo che noi viviamo l'eternità, anche se, perché non si può fermare il tempo, è normale. Io stavo venendo prima, ma scusa, ma i passi che ho fatto dove sono finiti? Sono spariti. E dove sono finiti? E perché non posso andare a prenderli? Perché non posso andare indietro a prenderli? Ecco, fratelli e sorelle, chi si santifica inevitabilmente cambia davanti al Signore. Ma non oggi, solo qui. Santificatevi, dice il Signore, lo dice. Perché io sono santo e chi è santo si santifica ancora. Questa benedetta santificazione. Allontanamento dalle cose che che non hanno un senso, che per il mondo hanno tanto senso, noi viviamo per quelle. E se viviamo per quelle anche moriremo. E vivremo per quelle, viviamo nel mondo per quello, per nutrire il nostro ventre, per fare i nostri progetti, ma abbiamo visto il tempo, i passi che fino hanno fatto non ci sono più. E così sarà per noi. Se non entreremo nel santuario, non prenderemo in considerazione queste cose. E quando Gesù parla della porta stretta, sta parlando di questo, la porta stretta e la corona del lago. Non sono le nostre parole che diciamo, spesso in libertà, o i nostri pensieri che ci faranno passare la corona del lago, ma sarà bensì la santificazione. L'Apostolo Paolo ha dovuto mettere in discussione tutto quello che è, per lui era una santa certezza, ha dovuto mettere in discussione tutto, ma non solo lui, tutti hanno dovuto mettere in discussione tutto, Pietro, Giovanni, tutti i credenti hanno dovuto mettere in discussione la loro vita, completamente messa in discussione. Dici, ma allora scusa, cioè, io ero un pescatore, mo? Il Signore gli ha detto un'altra cosa, non ti preoccupare, ti farò un pescatore di uomini. Getta la rete e non prende niente, tutta la notte che pescano, non trova niente. E poi il Signore si presenta e dice, getta da un'altra parte la rete, dall'altro lato. Dice, ma è tutta la notte che peschiamo. E furono pescati 153 grossi pesci. C'è scritto anche il numero. E allora, in quel momento, capisci? Voi senza di me non potete fare nulla. Quando parliamo del Signore, vedete, Signore, abbiamo detto tante volte, ma bisogna averla nel cuore questa parola forte, Signore. Signore, sapete che significa? Che ogni sua parola non può essere messa in discussione, in nessun caso, se no siamo fuori. Non so se mi sto spiegando. E se non la capiamo dobbiamo avere pazienza. Dobbiamo avere pazienza, non dobbiamo pretendere di capirla a tutti i costi. Quante cose ci sono che non... Anch'io ci sono cose che non capisco. Se il Signore non me le spiega non le capirò mai. Punto. Ma mi sono contento, mi accontento, basta. Noi crediamo tante cose, anche riguardo alla fede. Sapete, si credono tante cose. E possono essere giuste molte cose di quelle che crediamo, ma anche sbagliate. Ma senza la santificazione, capito? Anche se io credo delle cose giuste, se io non mi santifico e non entro per la porta stretta, noi non saremo vivificati. Santificarsi è proprio questo, entrare nel santuario. La morte, vedete, cari fratelli e sorelle, alla quale ci stiamo avvicinando tutti quanti, è proprio il rapporto sbagliato che abbiamo intrapreso con Dio a partire da Adamo. Questo è il problema. Questo è il problema. Noi stiamo avendo un mistero. Eppure abbiamo la convinzione che il tempo sia una cosa stabile per sempre, e tutto questo che c'è è per sempre, e la nostra famiglia è per sempre. No, cari fratelli e sorelle, non è così. Perché? Non è così? Perché se noi non mettiamo in pratica le parole di Gesù, quelle cercate il prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto, noi derubiamo Dio. Lo stiamo derubando. Oh, ma di che cosa c'è di nostro? Cosa abbiamo di nostro? Scusate, non se me lo dite, ma io cerco di farmene una ragione. L'uomo può forse derubare Dio, eppure voi mi derubate. È certo che lo derubiamo. È tutto suo, e noi lo derubiamo. Perché? Perché non abbiamo prima cercato il regno di Dio e dato gloria a Lui. E questo è il problema della morte. Con un rapporto sbagliato che abbiamo con Dio, noi continuiamo per degli anni, certe volte ci portiamo dei problemi per degli anni e si capisce che ce l'abbiamo e facciamo fatica a diventare degli uomini di pace. Perché? Ma non questa pace falsa di cui parlano noi, di ottenere la pace di Gesù Cristo. Facciamo fatica. Per questo motivo L'uomo non può vivere senza Dio, e questa è la verità. E Dio questo lo sa, che non può vivere. E per questo, meno male che è sempre lui che prende l'iniziativa. È lui che prende l'iniziativa, questo lo sa. Per cui getta un ponte che si chiama Gesù Cristo, lo chiamiamo noi, dal greco, Yeshua, Mashiach, come dicono i nostri fratelli ebrei. Allora, Dio lo sa questo, per questo getta un ponte. Se non passi da questo ponte, che è la santificazione, perché voi siete stati comprati a caro prezzo significa che vi è costato il sangue. Sì, il Signore ha fatto questo, ma solo saperlo. Però se il sangue deve essere messo sulle stipiti perché l'angelo sterminatore passi oltre, deve essere messo su queste stipiti, altrimenti, allora, se non passi da questo ponte non potrai santificarti. Se non metti questo sangue, non così virtuale, ma realmente. Cioè, questo sangue deve sentirsi il calore di questo sangue, capito? Nella tua vita. Allora le cose cambiano. Questo sangue prende forma in te. Ah, oh, che bella trasfusione, Signore. Che bella trasfusione, questo mi piacerebbe tanto, questa trasfusione. Ecco. E se questo però rimane solo un fatto emotivo, cari fratelli e sorelle, un abito fatto è un abito fatto d'uso e consumo per te stesso, per il tempo che ti rimane da vivere. E per questo, qui sulla terra, tu ti sei fatto un abito giusto ritagliato per quei 4 giorni, ma fratelli e sorelle, ma scendiamo da questa illusione, eh? Non è l'abito giusto per la vita eterna. Tanto è vero che l'abbiamo visto anche poco tempo fa. Il Signore se ne accorge, lo sa. Ma il Signore è Dio, non si può fingere con Lui. Ti prende, dice, ma amico, dice, ma quell'abito, dice, ma tu non hai l'abito. E lui stava zitto. È questo. Credenti che stanno zitti, fanno finta di niente, ma il Signore lo sa. Se ne accorge, lo prende e sbatte fuori. Non come dicono, fuori, nelle tenebre di fuori, chiuso. Le sue nozze non esistono. La vigliaccheria spirituale, che è un altro fenomeno di cui è simile all'ipocrisia, uguale, di cui il Signore Gesù parla e chiama queste persone sepolcri imbiancati. No? La vigliaccheria spirituale non ci procurerà mai il passaggio nella porta stretta, perché se non passiamo, non, capito? Non avverrà mai questo. La nostra cultura, e soprattutto quella di questi ultimi decenni, ma l'avete vista, ma la vedete in televisione, dappertutto, ma la vedete, cioè vi rendete conto di che cosa parlano? Ma di che parlano? Io non capisco più di che cosa parlano, o sono scemo, sono diventato scemo, non lo so, di che cavolo parlano? Io non lo capisco, no? È una cultura deleteria, no? È tanta spazzatura. Perché? Perché c'è sempre l'inganno che io diventerò padrone del tempo. È sempre questa questione. Io, Signore, o Signore, il Signore? È la differenza. Perché non a Dio dice io sono il Signore. Capisci? Ma perché a Dio? Sa chi è il Signore? Allora, con questa cultura che è venuta fuori in questi anni, è tanta spazzatura di fronte al primo passo che bisogna fare, quello del riconoscere che se non ci siamo santificati, noi derubiamo Dio, noi lo derubiamo, anche qui abbiamo mangiato a sbaffo, cari, di tutto ciò che è suo. Il Signore dice, mia è la terra con tutto ciò che contiene. Ah, pia illusione. No, ma come? Ma c'è anche Dio che... Ma scusa, ma non è nostro questo? Ma i figli non sono nostri. I genitori non sono nostri. E io poi leggo le parole del Signore, dopo che riprende, ho avuto un attimo preparando il culto, un attimo di commozione, quando a un certo punto questi dicono, quando il Signore rimprovera, dice, offrite animali rubati, zoppi o malati, e queste sono le offerte che fate. Dovrei io gradirle dalle vostre mani, dice il Signore? Dovrei gradirle dalle vostre mani queste cose qui. Maledetto il disonesto, che ha nel suo gregge un maschio e offre in sacrificio al Signore una bestia difettosa. Paolo dice: offrite voi stessi in sacrificio vivente. E poi, Signore, cosa che mi ha lasciato, mi ha commosso, perché il Signore poi dice a questi infami, perché questo sono, poiché io sono un re grande, dice il Signore degli eserciti. Cioè, chi sei tu, uomo, miserabile, e non solo, addirittura di frodare Dio col tuo... E poi dice, il mio nome è tremendo fra le nazioni. E quante offerte difettose facciamo al Signore? Non le abbiamo fatte. Invece le facciamo con i principi di questo mondo. Vedete, per loro ci imbellettiamo, ci trucchiamo, gli facciamo dei doni. Non voglio fare brutta figura, è meglio che gli porto una cassa un po', se no potrebbe offendersi. Ma al Signore, visto che noi non gli abbiamo dato niente e lui ci dà tutto, e queste, fratelli, che cosa gli diamo? Vedete, la famosa coppa, che è bella fuori, che bella, ma dentro è tutta contaminata, come un sepolcro imbiancato, dice Gesù. Dentro è piena di ossa, di morti, imbiancata. Ecco perché io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Dobbiamo capire se noi siamo Giacobbe o siamo Esaù. Quindi è il contrario di quello che pensiamo noi oggi. Oggi cosa avremmo detto? Adesso vediamo un attimino come il mondo avrebbe, può reagire a questo. Ma che roba! Eppure io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Ma che Dio, come si fa? Ah. Ma poverino Esaù! Ma poverino, poveretto! Se uno non si è santificato, non capirà mai ciò che è santo da ciò che è profano. Ora, solo allora, ci dice il profeta Geremia, se tu separi ciò che è vile da ciò che è santo, tu sarai la mia bocca, dice il Signore. Ma poverino Esaù, però intanto continua a mangiare sbaffo. Continua a mangiare sbaffo, ti riempi di cibo, di tutto. Noi, bestie di pancia come Esaù, siamo stati amati dal Signore, perché abbiamo condannato Esaù e amato Giacobbe. Noi, prima di conoscere il Signore, e anche dopo purtroppo, questo è bestie di pancia, animale di pancia, come Esaù, perché lui cos'è? Ha venduto la sua primogenitura per un piatto di lenticchie, non gliene fregato di meno. Stessa cosa avviene per noi. Delle cose, Signore, non ci importa di meno, per quello noi siamo profani come Esaù. E per quello dobbiamo condannare Esaù, il nostro Esaù, non Esaù, quello ci pensa già il Signore, il nostro. Cioè, non il mio vicino, tu, io. Il mio Esaù, la mia parte, quella che devo condannare. Ecco perché io ho amato Giacobbe, ho odiato Esaù. E se noi non riusciamo ad estrapolarci un attimino dal tempo, noi queste cose non le capiremo mai. Noi giudichiamo e non abbiamo rispetto del Signore. Perché noi giudichiamo? Ma poverino! Con questi modi di fare, sai, l'ultimo modo, siamo diventati dei molli, dei fragili. Ma poverino! Cioè, ma a parte Esaù, in genere, questi modi, ma cerca di guardare la realtà in faccia, per favore. Scendi dal pelo, guarda la realtà in faccia. Noi parliamo senza conoscere. c'è scritto, voi giudicate senza conoscere. Ciò che stiamo dicendo perché siamo scollegati al Signore e mai santificati. Ma allora chi può parlare? Qualcuno dice, ma allora chi può parlare? Nessuno può parlare. Certo che si può parlare solo chi è santificato, che non sa nulla, cari fratelli e sorelle, ma che si fida completamente di Dio. Questi possono parlare, perché sennò la povera vecchietta che ha creduto nel Signore e va in un'assemblea, crede con tutto il suo cuore, o la persona che ha delle doti anche culturali limitate, che fa? Cioè il Signore non la salva perché non sa. Ma stiamo scherzando, ma io non credo questo. Ma allora chi può parlare? Quella vecchietta che ha fiducia nel Signore completamente, quella può parlare. E quelle due parole che dici ti mette in crisi. Dici due parole ma ti mette in crisi. Perché le sue parole sono vere e le tue sono gonfiate, sono false, perché hai fatto una montagna di parole grande quando il mondo, boh, bla bla, filosofie, cose, così, basta. Quella invece è umile e semplice, ti mette in difficoltà. Punto. E fai silenzio e te ne vai a casa. Capisci? Allora, solo chi si è santificato può parlare, ma perché non sa nulla, come la vecchietta. Ma che si fida completamente di Dio, perché la sua fede non poggia sul proprio intelletto. Una fede che poggia sul proprio intelletto è la peggiore di tutte. Ma poggia solo sul Signore. Io queste cose mi sono permesso in questi anni di dirle, non parlo di insegnamento perché è una parola grossa, di dirle, di affermarle davanti al Signore. Il sommo sacerdote doveva offrire e aspergere di sangue ogni cosa. I figli di Aaron dovevano intercedere per il popolo. Perché? Perché erano in difetto. E allora non era ancora venuto Cristo. Ma non è perché è venuto Cristo, ecco, ma ora è venuto, certo. Ma questo non significa che noi non ci dobbiamo santificare. Anzi, no? Poiché la distanza tra l'uomo e Dio è infinita, cari fratelli, in ogni cosa. Ma se noi non cominciamo a fare un passetto, ma il minimo, Dio ha preso l'iniziativa, ma se noi siamo, non ce la facciamo. Non vedremo mai niente, cioè magari basta quel piccolo passetto, il passetto della vecchietta, no? Che non sa niente, però vuole conoscere Dio sinceramente, fa quel piccolo, ma piccolo proprio, per cercare, il Signore lo sa già che lei lo farà il passetto, e la vede, e non c'è bisogno di tutta la cultura del mondo, quel poco che capisce un po' per volta, e si fida però del Signore completamente, e non comincia a parlare di fantasie che non esistono, beh, sicuramente quella può parlare. È vero che Gesù ci ha dato il diritto, dell'adozione di diventare figli di Dio, e noi lo diventiamo solo quando entriamo nel Tempio. Noi pensiamo di avere qualche diritto e, come abbiamo visto prima, anche il possesso dei nostri figli, delle nostre, di tu, noi siamo padroni, tanto adesso finito il culto noi diventiamo di nuovo padroni, no? Perdiamo la concentrazione e torniamo. E come tutti i giorni diventiamo padroni di noi stessi, ma anche responsabili però di tutte le scelte che facciamo. Non nostri, Signore, i tuoi figli che abbiamo, ma sono i tuoi. Allora io sono tranquillo. Quando i miei figli sono quelli del Signore, io sono tranquillo. Sono tranquillo. Molto tranquillo. Perché sono nelle sue mani. È diverso. Insegnaci ad avere la consapevolezza e il coraggio di guardarti in faccia, benché l'uomo non può vederti e vivere, ma solo Mosè che aveva avuto contatto con Dio, no? Dice girati, no? Si era messo poi una maschera, tanto che il suo volto era illuminato dalla gloria di Dio, e perché il popolo poi non adorasse Mosè al posto del Signore, perché poi, come avete visto, Mosè offriva poi nel Tempio il sangue anche per se stesso. Allora, io, cari fratelli e sorelle, questo potevo e non di più. Quindi, se è possibile, umiliamoci davanti al Signore e gettiamo via i nostri pensieri iniqui e temiamo Dio, che è il principio della nostra salute vera e della santificazione. Se noi temiamo Dio, teniamo la bocca a freno e parliamo quando è giusto parlare. E possiamo parlare anche due parole, come la povera vecchietta. Povera si fa per dire, ma invece è stata arricchita dal Signore per la fede che il Signore le ha dato e delle promesse che il Signore le ha fatto. E lei crede in questo, anche se non conosce tutte le cose, ma quelle due cose che deve conoscere le conosce. Amen. Amen.